Le 9 e 2 minuti primi in diretta da Radio Onda Rossa, torniamo dopo una pausa estiva che in effetti per noi non so se possiamo dire che sia del tutto conclusa.
Ma diciamo che ancora siamo mentalmente abbastanza in pausa, come diciamo la nostra organizzazione per la trasmissione di oggi dimostrerà.
Il che è un sollievo, io credo, per le persone che ci ascoltano, non rimpiangeranno quando eravamo più preparati. No, vabbè, una puntata, quella di oggi, leggermente meno corposa, forse addirittura potrebbe anche essere un po' più breve, chi lo sa. Ma prima di tutto vi ricordiamo i contatti di Radio Onda Rossa. 87.9 è la frequenza da cui probabilmente ci state ascoltando, oppure forse siete andati su ondarossa.info e avete cliccato su Ascolta la diretta per ascoltarci in streaming. ondarossa@ondarossa.info è l'email della radio e le dita nella presa, tutto attaccato. @ondarossa.info è l'email di questa trasmissione. 06 49 17 50 è il numero di telefono di questa radio che da 40 anni sceglie di vivere senza padroni, senza il finanziamento di partiti, senza fare pubblicità, e che per questo chiede a chi l'ascolta, a chi se la sente, il supporto, il contributo anche economico. Tutte le modalità per farlo le trovate sul sito cliccando su Sostieni. E veniamo così ai contenuti della giornata e vorremmo iniziare con una notizia ormai non più di immediata attualità, ma comunque insomma che ci sembra necessario affrontare, cioè la chiusura da parte della polizia tedesca di Linksunten Indymedia. E un fatto correlato ai fatti del G20. Leggeremo poi una serie di articoli più brevi, una serie di notizie più brevi, meno impegnative.
E per la prima volta cercheremo, visto che a quanto pare qualcuno ha notato che siamo troppo logorroici, cercheremo di aumentare la percentuale di spazio musicale rispetto allo spazio parlato, onde fare sì che questa trasmissione non risulti pesante per chi ascolta.
Esatto, ma tu l'hai detto, ma tanto poi non ci riusciamo, era meglio se non lo dicevi. Allora, io inizierei col parlare di Indymedia, altrimenti poi dobbiamo già rimettere la musica per la promessa fatta poc'anzi. Innanzitutto ci siamo ritrovati a dire che forse dovevamo spiegare che cos'è Indymedia, perché magari non è del tutto ovvio. Indymedia, come definirlo? È un network di siti che si costituisce a fine anni 90, direi con la caratteristica di fondamentale dell'open publish, una roba che al tempo si dimostrò una trovata particolarmente rivoluzionaria.
Sì, sostanzialmente la pubblicazione su Indymedia era praticamente libera, nel senso che chiunque poteva scrivere i propri articoli, i propri post, di come diremmo oggi in linguaggio molto facebookiano, mandarli e vederli pubblicati sul sito dei vari Indymedia Center, perché ci sono spuntati molti a livello locale in molte parti d'Italia, del mondo in realtà. Poi alcuni di questi venivano aggregati da appositi aggregatori che servivano per diffonderli a livello nazionale e dare maggior risalto. Diciamo che la caratteristica principale dell'open publishing, oltre a questa libertà, era un sostanziale massimo rispetto dell'anonimato che voleva avere chi pubblicava, cioè se appunto chi scriveva voleva rimanere anonimo poteva farlo, se invece voleva firmarsi lo poteva fare, insomma c'era una massima libertà da questo punto di vista.
Quando parliamo di open publish, magari uno deve anche precisare che, perché magari adesso sembra ovvio che si abbia la possibilità in qualche modo di scrivere un proprio messaggio da qualche parte su internet, ma al tempo non era così. I commenti sui siti non mi sembra che fosse una cosa che era quantomeno diffusa, probabilmente sicuramente in qualche forma esistevano, ma il concetto di un post dove uno arriva e scrive delle cose era molto raro, tanto più se quelle cose poi diventavano tra i contenuti principali del sito. Quindi non, per esempio, al tempo andava di moda il guestbook, che era tipo un commento ma all'intero sito, una cosa in cui tu dicevi: ho visitato questo sito, è molto bello. Però questo poi andava a finire in una pagina in fondo e non era, non diventava mai l'home page del sito,
cioè non era mai la notizia, era sempre appunto un commento collaterale che magari, se poi veniva ripreso per farci una notizia, veniva ripreso da chi si occupava del sito, ci faceva un articolo ma riscrivendolo, non direttamente pigliando quello che veniva dato dall'utente.
Dal 98 ad oggi la storia indie media è troppo travagliata per affrontarla tutta qui in un attimo, con diciamo i suoi momenti migliori e le sue fasi più di, come dire, di indebolimento. Comunque è attualmente, diciamo, la situazione mondiale, perché è un network in tutto il mondo e poi i nodi sono locali, la situazione mondiale è che ci sono un po' più sparpagliati e meno di prima. Esistono alcuni nodi che sono attivi ed ancora efficaci nel raccontare le lotte. Penso che per l'Europa i casi principali siano appunto quello di Linksunten e quello di Media Atene. Ce ne sono anche altri attivi, io credo di aver letto soprattutto questi, non so se questa è la prova del fatto che evidentemente sono i più attivi o solo delle mie limitate conoscenze.
Sì,
comunque, diciamo, ce ne sono ancora di attivi.
Sì, diciamo che ce ne sono vari, se uno cerca sui vari aggregatori appunto di notizie di indie media o sui vari indie media nazionali, generalmente trova i link delle altre indie media. Però la questione è che la maggior parte, dato che ormai delle forme analoghe all'open publishing, diciamo anche se meno orientate dal punto di vista giornalistico, si possono trovare ovunque, l'importanza dei nodi di indie media si è ridotta molto. Quindi diciamo quelli di Atene e appunto quello di Linksunten, che era nella Germania meridionale, si diciamo spiccavano, perché erano realmente molto usati e molto come sistemi di informazione e diffusione delle notizie.
In Germania, per la verità, esistono due nodi attivi, e tra l'altro è anche bizzarro, perché uno dei nodi è un nodo nazionale, si chiama die.indimedia.org. Die sta per Deutschland,
quindi... Sì, è quella che ufficialmente, diciamo, si chiama Indie Media Germany.
Giusto, mentre l'altra è Linksunten. Linksunten, tra l'altro, letteralmente è anche un po' un doppio senso. Linksunten vuol dire in basso a sinistra, è sia la descrizione geografica della la zona a cui fanno riferimento, che è in effetti a sud-est, sud-ovest, è anche naturalmente una connotazione politica, quella del situarsi in basso a sinistra. Però questo nodo locale, Linksunten, è probabilmente quello più rilevante in Germania, anzi credo di poterlo dire senza il probabilmente, è quello storicamente, almeno negli ultimi 5 anni, più attivo, su cui c'è stato più investimento, senza nulla voler togliere all'altro.
No, vabbè, si sa, cioè, se basta leggere un po' in giro, si vede che in realtà c'è stato un travaso di contenuti, diciamo, tra Indie Media Germania e Linksunten, che quindi praticamente ha fatto sì che Linksunten, partendo come nodo locale, alla fine è diventato il più trafficato del nodo, diciamo, nazionale. Giusto per dirlo, visto che, diciamo, geograficamente in basso a sinistra, Linksunten è della città di Friburgo, che si trova nel Baden-Württemberg, se non sbaglio, che è appunto nel sud-ovest della Germania, da non confondere con l'analoga Friburgo in Svizzera. Non facciamo casino.
Certo, io già ero confuso, guarda. non ho mai sospettato l'esistenza di una Friburgo in Svizzera. Va bene, questo per quanto riguarda un quadro molto molto generico. Il 22 agosto succede qualcosa. Il 22 agosto vengono fatti una serie di raid, sia nelle case, anzi principalmente nelle case di persone accusate di appartenere ad un'organizzazione che è Linksunten Indie Media, un'organizzazione con degli obiettivi criminosi e ben precisi, secondo la polizia tedesca,
ma anche più della polizia, secondo il ministro degli interni, che dichiara sostanzialmente che Linksunten è un'associazione che ha come scopo diffondere l'odio contro opinioni differenti e contro i rappresentanti del paese. La cosa interessante qua è che il ministro degli interni si riferisce all'Inksund Enti Media come a un'associazione. Questo perché se venisse riconosciuto che si tratta di un sito che fornisce informazioni, allora ci sarebbero delle leggi che proteggono chi fornisce informazioni. La stratagemma che è stato utilizzato qua per intervenire è stato considerare l'Inksunten un'associazione. Come a quanto pare sembra avere sostenuto De Maizière, bastano due persone per costituire un'associazione, gli amministratori di Inksunten Indy Media a quanto pare erano 7, e di conseguenza una perfetta associazione a delinquere.
Eh già, quindi accuse molto pesanti, anche un po' forzate, proprio per poter aggirare delle leggi che dicevano delle cose incredibili, come che tu non puoi censurare i siti soltanto perché non ti piace quello che scrivono, a proposito di odio contro le opinioni altrui. I raid avvengono quindi nelle case di varie persone accusate di parteciparvi. Alla ricerca esattamente di cosa non è ancora particolarmente chiaro, cioè quali elementi di prova si stanno cercando e come poi deve essere costruito un reato così tutto particolare. Quello che si sa è che per il momento non esistono in realtà delle accuse specifiche a persone che hanno amministrato, organizzato o animato Indy Media Inksunten, il che non vuol dire che non esisteranno mai, ma per il momento non ce ne sono. Nessuno è stato arrestato, ma Inksunten Indy Media è stata, qual è la traduzione migliore che possiamo dare? Da noi non considero il tedesco, sciolta d'ufficio?
Sì,
bandita dalla Germania.
Bandita in senso a quanto pare letterale, perché sembra che oltre ad avere sciolto l'organizzazione d'ufficio, in quanto appunto era un'associazione a delinquere secondo le posizioni del ministro, siano state sostanzialmente proibite quasi tutte le attività correlate, tra cui leggevamo su un articolo addirittura il logo di Inksunten dovrebbe non essere utilizzato, insomma.
Benché tra l'altro lo stesso ministro ci ha tenuto a precisare che comunque loro non hanno bandito l'intera organizzazione Indy Media dalla Germania, ma solo il nodo Inksunten, che poi era l'unico che gli dava fastidio. Abbiamo una telefonata, ti lascio a parlare.
Va bene, allora da quello che noi abbiamo letto, praticamente appunto c'è stato un attacco. Allora c'è stato appunto l'attacco a case private, alla sede questa Inksunten Indy Media, e un successivo intervento di sorveglianza / occupazione da parte delle forze dell'ordine della zona dove si trovava la sede. Una cosa interessante su questo tipo di attacco, prima di parlare un pochettino delle implicazioni, è che la legge che è stata utilizzata per sciogliere l'Inksunten sostanzialmente è già stata utilizzata molte volte. Generalmente è stata utilizzata però contro le organizzazioni neonaziste. Sostanzialmente la nuova idea del ministro degli interni è stata utilizzare una legge che viene usata contro vere e proprie organizzazioni che sono state effettivamente re di pestaggi di cose fisicamente rilevanti nei confronti della popolazione, e vere e proprie associazioni contro un qualcosa che l'associazione, sì, molto alla lontana può essere considerato un'associazione, ma che in realtà è un sito.
Come ci sollecitava un molesto ascoltatore, ma che comunque apprezziamo tutte le telefonate o quasi tutte, i 15 minuti si avvicinano di moltissimo e quindi noi categoricamente dobbiamo mettere della musica per adempiere al nostro dovere e proseguiamo più tardi con qualche altro commento su questo avvenimento. Sono in Radio Birdman, questa è Hands of Law. se non fosse chiaro il messaggio della canzone, sta abbattendosi la mano della legge, qualcosa di, come sono pessimo nelle traduzioni, così cantavano e così accade anche in Germania. Ecco, esposti più o meno i fatti, vorremmo fare qualche minima considerazione, se non di commento, quantomeno di contesto. Un primo contesto di cui non possiamo, come dire, non rendere conto a chi ci ascolta è di a che punto della politica siamo in Germania. Siamo sotto elezioni e sì. Questo in e tutto questo... il mondo cambia tutto.
E certo, cambia soprattutto se sei in una situazione come quella tedesca, dove il principale partito, diciamo, di antipolitica barra populismo eccetera, è un partito di estrema destra che però nelle ultime elezioni è andato particolarmente male e sembra essere in fase di in fase sicuramente calante. E il partito al governo è un partito di centrodestra che ha vinto le ultime, cioè ha avuto gli ultimi quattro governi e intende avere anche il prossimo, e che non può cercare i voti come la tradizione italiana scavando verso il centro, perché in realtà non c'è un centro, nel senso che in Germania la politica non ha la corsa al centro tipica che c'è in Italia. E di conseguenza De Maizière e il suo partito, la CDU, cioè i Cristiano Democratici,
che è il partito della Merkel, partito per capirci. Merkel,
sì, quello al governo, quello che in Germania c'è una grossa coalizione, ovviamente, diciamo che il nome è proprio tedesco, di questo oggetto, in cui i partiti di centrodestra e centrosinistra, nessuno avendo la maggioranza, si sono alleati. Ora, giustamente, la CDU non può cercare di fregare i voti al suo alleato di governo, quindi li sta cercando di ottenerli a destra. E di conseguenza stanno cercando di fare delle azioni che li mettono in buona luce verso gli elettori di destra. Questa, a nostro avviso, diciamo, è un classico esempio, nel senso che loro stanno facendo vedere che la legge che normalmente si utilizza come i neonazisti, loro lo utilizzano contro tutti i tipi di estremismi, non solo quelli di destra, anche quelli di sinistra. E siccome l'Inksunten appunto è considerata un'associazione estremistica di sinistra, secondo il governo, a questo punto, agendo nella stessa maniera, l'hanno chiusa. Dopodiché c'è anche da considerare una cosa. La CDU sperava di riuscire ad avere questo ottimo risultato nei confronti degli elettori di destra già da un po' di tempo, perché speravano di avere un ottimo successo nell'organizzazione del G20 di Amburgo. Non è esattamente successo così, però.
Diciamo che sì, esatto, non c'è una corsa al centro, in Germania quella che si vede è una corsa a destra, qualcosa che invece da queste parti proprio per nulla. E come si fa la corsa a destra? La si fa mostrando i muscoli e schierando un mare di polizia ad Amburgo, perché infatti un dato che dobbiamo sempre ricordare sul G20, ce ne sono naturalmente tanti, noi non vogliamo semplificare tutto in un bilancio sui conti, come dire, militari, no, di schieramento, ma è stato che innanzitutto hanno creato un clima di grande terrore, come spesso viene fatto in questi casi, eppure la partecipazione c'è stata, e questo, come dire, è una parziale sconfitta sul terreno politico. Sul terreno poliziesco il problema è stato che tutta quella polizia non ha sostanzialmente fermato lo svolgersi delle manifestazioni. Certo, ci sono stati forti scontri, ma non è stato in grado di silenziare tutto. L'altro problema che stanno avendo è con la gestione del dopo, cioè visto che in fondo ad Amburgo era pieno di gente, hanno fatto la caccia allo straniero, tra l'altro fregandosene bellamente della storia dei cittadini europei, che andava di moda a questo punto molto tempo fa, e una volta ormai invece dire che la politica europea ci riguarda tutta è passato di moda, e se vieni dalla Francia ad Amburgo evidentemente devi essere un, se non un terrorista, terrorista, qualcosa di simile.
Altrimenti perché ci andresti, se non per spaccare tutto?
Sì, tra l'altro gli articoli, anzi non gli articoli, scusate, come si dice, i documenti ufficiali della magistratura, della polizia a riguardo sono enti incredibili. Hanno creato questo mostro del manifestante estero, che non è una cosa mai vista, insomma, mi sembra sentirla almeno da 10 anni, ma l'hanno creato ovviamente sulla base di dati oggettivi. La base di dati oggettivi era il fatto che hanno notato che sui treni che andavano da altre grandi città europee ad Amburgo c'era un'alta percentuale di persone non tedesche che si recavano ad Amburgo nei giorni della manifestazione. Ci hanno scoperto sul treno Parigi ad Amburgo è pieno di parigini che vanno ad Amburgo.
Incredibile.
Il che è un risultato sorprendente. Il problema, diciamo, chiave, quello, al di là delle dichiarazioni singole, è che la gestione del dopo è traballante. Questi avrebbero voluto consegnare una mannaia repressiva ai media, e in qualche modo stanno cercando di farlo, ma tutto sommato non sta tenendo in piedi, perché hanno fatto tantissimi arresti e quindi anche, come dire, rinnoviamo la solidarietà a chi per questa operazione, che noi ora magari sembra che stiamo sminuendo, ma qualcuno le paga le conseguenze. Ma quello che non riescono a fare è trovare delle accuse decenti, un qualcosa che stia in piedi per spiegare perché un sacco di persone vanno ad Amburgo a protestare contro il G20 nonostante un ingentissimo schieramento di polizia. Quindi un primo fallimento, sì, nello scoraggiare, un secondo fallimento in piazza, sì, un terzo fallimento a consegnare delle vittime.
Esatto, perché a quanto pare le persone realmente accusate per gli scontri ad Amburgo sono molto poche, e generalmente sono accusate con diciamo cose palesemente diciamo collaterali. Per esempio, il primo accusato vero in cui è stato chiesto il processo è un ragazzo polacco che è stato accusato per il fatto di portare petardi e pezzi di marmo. Questa è l'accusa, che diciamo non è, non sembra tanto una classica accusa di devastazione che molto facilmente viene richiesta per chi viene fermato. Tra l'altro, voglio dire, De Maizière, questo nostro amico ministro degli interni tedesco, si è, in seguito alla cosa di Amburgo, si è lasciato andare pure a simpaticissime dichiarazioni, come il fatto che i manifestanti non bisognerebbe neanche permettere ai manifestanti di raggiungere il punto della manifestazione, e che le persone che vanno a manifestare dovrebbero indossare dei braccialetti o segnalatori elettronici in maniera da consentire alle forze dell'ordine di sapere sempre dove sono. Queste sono dichiarazioni che ha fatto De Maizière subito dopo il G20.
Ecco, sì, quindi tanto sì. Una piccola rettifica: in realtà le prime condanne ci sono state per una persona olandese ed una polacca.
Polacco è lo stesso che era stato il primo condannato.
Sì, polacco è lo stesso, sì. Sì, quindi in realtà erano due, sono due fino ad adesso.
Esatto, non lo sappiamo, però.
Notare sempre, per adesso tutti quanti sono residenti e cittadini di altri paesi, e questo torna perché è un classico della giustizia tedesca che dà una particolare aggravante a quelli che chiama i turisti dello scontro. Hanno inventato questo termine mediatico, quindi lo considera un forte acceleratore delle condanne e dei processi, e soprattutto manca, come dire, un qualcosa che stia più in piedi anche mediaticamente. Torniamo ad Indimedia, ed ecco che cos'è quindi la chiusura di questo covo di sediziosi che vorrebbero distruggere la Costituzione tedesca, secondo il ministro dell'Interno.
Tra l'altro, giusto un appunto che ci stavo pensando, mi fa abbastanza ridere, per questa cosa del G20, ovviamente anche per appunto un uso tedesco, sono accusati per lo più per cittadini stranieri. Ripensate a quando le manifestazioni che ci sono state in Italia, anche gli stessi fatti di Genova, se vi ricordate, quelli abbastanza vecchi da ricordarsi questa cosa, all'epoca spesso i famosi black bloc venivano considerati spontaneamente originari della Germania, cioè i tedeschi erano considerati come i principali, cioè dall'opinione pubblica italiana, dai giornali italiani, i tedeschi erano considerati tra i principali turisti del diciamo dello scontro, per utilizzare il termine,
perché sono il nemico storico,
perché sono il nemico storico. Quindi diciamo è molto interessante, molto carina questa cosa di come, cambiando paese, in realtà la cosa rimane esattamente identica, cambiano soltanto soggetto e oggetto.
È come lo scemo delle barzellette.
Esatto.
E a questo punto, sempre per non violare l'impegno preso con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, io vi metterei un altro brano, cambiando piuttosto genere, perché mi piaceva l'idea di mettere qualcosa che parlasse di voci, in dato che si trattava di voci che in questo momento vengono silenziate, ma ci siamo dimenticati di dare un dettaglio, sai? Quindi no, la canzone aspetta ancora un minuto, perché non abbiamo detto qual è lo stato attuale del sito. Il sito attualmente è sì irraggiungibile, ma è evidente che i compagni e le compagne di Indie Media ne sono in controllo, perché il messaggio riportato che dice che il sito non è offline non sembra essere stato fatto da sembra un messaggio di oscuramento proveniente dalla polizia.
Sì, no, a quanto pare il sito non è stato tecnicamente chiuso nel senso classico a cui noi siamo abituati, cioè
con una censura esterna,
una censura in cui compare il messaggio del ministero che non semplicemente c'è scritto sul sito che non è possibile, che al momento lo sito è offline.
Verosimilmente si può pensare che si sono tra virgolette oscurati da soli, probabilmente in base a delle cose che loro sanno e noi non sappiamo.
Sì, no, diciamo, il fatto è che nell'ordine del ministero c'è aggiunto che qualunque operazione del sito Linksunten.ne ora può essere ora in poi è considerata un reato criminale. Di conseguenza probabilmente loro stessi, per evitare di aggravare la situazione da quella di associazione a appunto
alla prosecuzione dell'attività, diciamo, sì.
Hanno deciso di stoppare l'attività del sito,
almeno
probabilmente
fino a nuove valutazioni.
Prima della canzone che metteremo,
non ve la mettiamo la canzone, era tutto uno scherzo,
e che metteremo sicuramente, perché visto che ci stiamo trascinando troppo a lungo, in una delle prossime puntate, probabilmente nella prossima stessa, noi cercheremo ulteriormente di approfondire questa cosa, magari cercando di ottenere un'intervista con gli avvocati che si stanno occupando di questa situazione.
Sicuramente la redazione della radio farà altrettanto. Va bene, allora buon ascolto, questi sono i Franti, le loro voci.
Poco sole, pochi giochi, i bambini guardano su, una scia graffia il cielo, occhi scuri cercano sé, inventa madre tu che sei dolce, storie impaurite di felicità, presto sonno ci prenderà, suoni lievi la tua voce. Mattina piove piano, me li vedo in marciapiedi, trasparenti il buio e i neon, è solo un altro giorno. Ti svegli e sei dentro un sogno, mi dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella il tuo viso, suoni lievi la tua voce. Ruba
ancora una notte come tante. Quasi sento gridare qua sotto, sì lo so, è molto lontano, anche la strada è sempre uguale.
Le 21:40, torniamo in onda dopo aver ascoltato una voce che mi emoziona sempre e parliamo questa volta di uno dei grandi classici della nostra trasmissione. Già, la nostra trasmissione, una certa, si parla dell'FBI, che però oggi ci manca. Anche la tua voce, prima eravamo di voci censurate, io poi ti ho tolto la voce.
Noi parliamo spesso appunto di FBI, CIA, però evidentemente Trump dà abbastanza filo da torcere e lavoro da fare alle agenzie governative, quindi non ci sono notizie interessanti.
E quindi invece della CIA parliamo della Cina, che è un altro ospite,
sì. La Cina, diciamo, è uno dei nostri grandi amici, che ci fornisce sempre tanto materiale.
perché la Cina ospita, non ospita, implementa una serie di misure restrittive dell'utilizzo di internet che fanno impallidire veramente i, come dire, tiranni di tutto il mondo. Ha anche una capacità tecnica di eseguire alcuni tipi di filtraggio, oltre che una capacità poliziesca di imporre alcune norme che non è pensabile altrove. Tanto ci sarebbe da dire anche sul grande firewall della Cina e cose del genere, ma un'altra volta saremo più dettagliati.
Sì, ci sarebbe da fare trasmissioni sane su come fa la Cina, tra l'altro, che appunto noi diciamo sempre che è nostra amica, perché a noi quando diciamo i pericoli della censura, della cosa, e ci dicono siete paranoici, e noi possiamo usare l'esempio cinese, che queste cose le fanno veramente invece di minacciarle e basta.
Eh sì, e che cosa hanno fatto come ultimo provvedimento? Hanno emanato una legge che applica non soltanto come provvedimento generico, ma come serie di pratiche reali che poi rendono questa affermazione applicabile materialmente, una policy che dice che tu per fare qualcosa online devi avere un nome e un cognome reali, ovvero associati a un documento di identità governativo.
Verificabili, reali e verificabili. Cioè ancora c'era rimasta calda la censura cinese sulle VPN, che diciamo di cui si era parlato nei mesi scorsi,
ovvero che tu, una VPN che cos'è? È un meccanismo per usare una connessione ad internet che prima di accedere al sito che tu vuoi fa passare tutto il traffico per un qualche nodo specifico, che è quello che ti fa la VPN. Il vantaggio qual è? Che tutta la comunicazione tra te e quel nodo specifico è molto sicura. Si può sapere quindi che tu stai usando una VPN, ma non si può sapere cosa tu dici la VPN. Invece il server che ti dà la VPN sa tutto quanto di te, come potrebbe saperlo il tuo governo. Però se tu valuti che un server per qualche motivo, un server negli Stati Uniti, che lui ti controlli, è meglio che non che ti controlli il tuo governo, se tu fai questa valutazione, che è ovviamente devi vedere tu.
Diciamo vale per molti governi al mondo, perché diciamo noi parliamo male degli Stati Uniti, ma se guardiamo la media dei governi che ci sta al mondo, non è che siano messi tanto in basso.
Certo, quindi puoi votare che sia meglio e quindi così sei in qualche modo più protetto. Ecco, in Cina le VPN non si possono usare, sì. O meglio, si possono usare le VPN gestite da aziende cinesi o anche gestite da aziende straniere che hanno una politica di collaborazione, cioè di consegnare dati materiali, che le rende perfettamente vane per l'unico scopo effettivamente interessante delle VPN.
Sì, ma per il governo cinese questo non era sufficiente, quindi sapere che cosa passa su un canale, questo canale cosa collega, era un inizio, ma non era ovviamente l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è tracciare esattamente chi sta facendo cosa. Ora, la Cina, c'è da dire che la Cina ha implementato già da tempo questa politica dei nomi reali, e infatti su molti servizi di quelli in uso in Cina, come per intendersi Weibo o altri sistemi di chat o di comunicazione diciamo sponsor.
Weibo non so se potremmo tradurlo con l'omologo di Facebook in Cina, forse non è la cosa giusta.
Non lo so perché non l'ho mai usato, però diciamo sì, certo. L'idea è quella, che è un software per tenere in contatto e fare comunicare la gente, quindi equivalente, soltanto che è ovviamente cinese, state sponsored diciamo, e su Weibo tu ti devi registrare per forza col nome reale, non è prevista la possibilità di usare uno pseudonimo, cioè non ti puoi registrare in pseudonimato.
Il che in realtà si applica anche a Facebook, cioè anche su Facebook la policy interna dice che tu devi usare un nome vero e che pseudonimi non sono ammessi, con una serie di eccezioni per diciamo celebrità o presunte tali che sono effettivamente note al mondo con quello pseudonimo. Con queste, fatte queste eccezioni, tu devi usare il tuo nome vero. Tra l'altro, è vero, va tradotto con detto da un governo, perché certo. Comunque uno può anche dire che il mio nome vero è quello con cui tutti mi conoscono al paese, che però poi magari non coincide con i miei documenti.
Ma per la Cina questa cosa non importa, ci vuole il nome dei tuoi documenti così loro ti possono rintracciare.
Io ho un amico cinese che ho sempre chiamato Ciccio, e però lui aveva un nome che io non riuscivo a pronunciare, e per cui si faceva chiamare Ciccio, e probabilmente non potrebbe registrarsi su Facebook come Ciccio.
E sicuramente no, e neanche su Weibo. Comunque, a parte questa storia della politica, il real name è già stata implementata in Cina, però quello che sta succedendo ora è che la nuova norma dell'amministrazione cinese del cyberspazio, come traducendo alla leggera si può considerare l'ente governativo che ha fatto questa legge, e dice che ora la registrazione del nome reale non serve solo per registrarsi su qualche servizio, ma serve per fare qualunque cosa, quindi anche postare commenti su articoli o su siti di giornale o qualunque tipo di chat, qualunque tipo di servizio fornito, forum, eccetera. Tutto deve essere, bisogna rintracciare per tutto il nome con il nome reale.
Un piccolo limite a tutto è che tutto non include la semplice navigazione. Tutto, si intende tutto ciò che in qualche modo modifica, aggiunge dei contenuti, sì. un esercizio della voce.
Sì, perché il concetto praticamente è riuscire a tracciare chi è che ha aggiunto un dato contenuto, un dato commento, eccetera. Quindi sostanzialmente non ci sarà più la possibilità di dare una qualche contributo anonimo all'informazione. Tra l'altro lo scopo si vede chiaramente, perché se si continua a leggere l'ordine del governo cinese, in realtà non è soltanto sull'anonimato, ma chiarisce quali cose è illegale e proibito pubblicare online.
Ed è una lista veramente cortissima, sono due o tre cose, tra cui per esempio c'è... oppure danneggiare l'onore della nazione e i suoi interessi, oppure promuovere dei culti, oppure diffondere delle voci, o comunque danneggiare l'ordine sociale e la stabilità della nazione.
Ce ne sono alcune che sono molto interessanti, come insultare o denigrare qualcuno o quello di diffondere informazioni che sui crimini, in senso di perdono, in senso di comprensivo nei confronti dei crimini. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di quasi tutto.
Sì, non so se c'è altro che vogliamo dire, altrimenti io una cosa che ci terrei a dire è che comunque esiste un modo anche dalla Cina per poter fare queste cose con relativa tranquillità, relativa, poi ci torniamo, ed è una cosa di cui abbiamo parlato molto spesso, che è l'utilizzo del Tor Browser, che è un programma per utilizzare la rete Tor. Prosegui tu che
Perfetto, purtroppo noi ci siamo, le vacanze estive hanno dato
tutta salute
gli effetti non sperati,
gli effetti disperati.
Comunque il Tor Browser, che diciamo appunto per cercare di evitare quanto più possibile questa piccole ingerenze del governo cinese, sì, l'unico modo è cercare di utilizzare una rete come quella di Tor, che dovrebbe permettervi di navigare con una certa sicurezza per i vostri dati personali.
La cosa è anche veramente facile da fare, quindi l'invito che facciamo è scrivere Tor Browser sul vostro motore di ricerca preferito e scaricarlo. È facile, provatelo, è bello. Una cosa che in qualche modo un accessorio di Tor, ma forse è l'accessorio di cui si parla di più in assoluto, è che Tor, oltre a permetterti di visitare, di utilizzare internet, il web soprattutto, in maniera anonima, ti offre anche l'accesso a dei servizi che fino a un po' di tempo fa venivano chiamati hidden service, servizi nascosti, ma ora sono stati rimarchettati come servizi cipolla, onion service, ma semplicemente perché hidden service pareva brutto, una cosa nascosta.
Oggettivamente servizio cipolla è molto più carino.
Ma sì, io se qualcuno mi serve della cipolla non dico mai di no.
Certo.
Questi Hidden Service cosa sono? Anzi, questi Onion Service.
Ma non è che questi sono quelle cose che servono per accedere al terrificante dark web?
A dei bambini pieni di droga,
esatto,
che si pagano in bitcoin pieni di mafia.
Oddio, ma stiamo parlando di quello?
Parliamo di quello. È quella cosa di cui ogni tanto si parla anche sui media mainstream, forse solo sui media mainstream, chiamandoli con due termini che non andrebbero confusi, ma poi un po' vengono confusi, che sono deep web e dark web, il web profondo e il web scuro. Quale ti fa più paura a te, quello profondo o quello scuro?
Ma secondo me quello profondo, anche perché le cose profonde in genere sono scure.
No, invece però in genere dovresti dire scuro, scuro.
Eh sì, perché purtroppo nella narrativa attuale il dark web è quello appunto con i bambini pieni di droga in vendita per bitcoin, mentre il deep web sarebbe una serie di servizi nascosti di persone che sicuramente sono anche loro poco di buono, ma perlomeno non commerciano i bambini.
E soprattutto non usano gli onion service. Sì, comunque lo scuro è storicamente attribuibile al male molto più del profondo. Cioè esiste una profonda saggezza e non esiste una saggezza scura, e se esiste è quella che fa il lato cattivo di Skywalker. Tu non hai studiato le parti base della cultura
base,
di massa,
certo.
Quindi il dark web, questa cosa di cui si parla tantissimo e che però intendiamoci, in realtà è un accessorio molto interessante. Che fanno sti onion service? Ti permettono di accedere a dei servizi che non sono su internet, mentre tu con Tor in genere accedi ad un servizio che è su internet ma tu ci accedi in modo anonimo. Con un onion service tu puoi accedere in modo anonimo ad un servizio che non si sa dov'è. Cioè, se voi usate il Tor browser per andare sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, noi non possiamo sapere voi dove arrivate. In realtà noi comunque non manteniamo queste informazioni, a differenza di grandi colossi, ma questo è un dettaglio. Voi potreste non fidarvi della mia parola e volerlo usare con Tor. E quindi nessuno sa che voi state visitando il sito della radio. Però, per operare il sito della radio, la radio ha bisogno di un indirizzo, ha bisogno di un server, ha bisogno di una serie di dati che sono pubblici. Il dominio è pubblicamente registrato, appartiene ad una cooperativa e così via. Se invece voi volete accedere ad un servizio che è operato da un'entità che non vuole esporsi e che vuole far vedere questo servizio in modo anonimo, cioè fare il contrario in qualche modo di quello in genere fate con Tor, per questa cosa ci sono gli onion service, e voi con onion service potete accedere a qualche cosa che nessuno sa dove si trova. Molto bello, è molto interessante, e c'è sempre chi dice che il grosso poi di questi siti in realtà sono tutti quanti, come diciamo prima, per bambini pieni di droga.
Ma lascia perdere il grosso di questi siti, se voi guardate in certi giornali che adottano un certo tipo di narrativa, diciamo, favorevole al controllo di internet, scoprirete che cose simpatiche come tipo che il 90% di internet in realtà è nel deep web.
Sì, vabbè. In una presentazione che sarà fatta al DEFCON, che è una conferenza abbastanza importante che avviene negli Stati Uniti, forse è proprio il presidente dell'associazione, della fondazione di Tor, o comunque insomma qualcuno abbastanza in vista tra chi sta dietro a Tor.
No, non è un presidente, ma è uno dei due, dei tre fondatori del progetto.
Ok, ha fatto una presentazione in realtà molto generica su Tor, proprio tipo quella che stiamo facendo noi, ma meglio, in cui diceva a cosa serve, chi lo usa, in quanti lo usano, e poi quantificava gli onion service e diceva vabbè, ma quanto traffico di Tor è onion service, e dava la conclusione che si trattava di 1 gigabit al secondo, che poi quantificato in termini di popolazione, quindi in un termine più sensato, dice che è circa il 3% del traffico di Tor è diretto verso gli onion service, il restante 97% è diretto verso l'internet normale. Lui commenta questo dicendo: gli onion service sono ancora un giocattolo molto bello, ma non sono il motivo per cui la gente usa Tor.
E quindi già sfatiamo un mito, nel senso che non è che chi usa Tor per forza sta andando a scavare all'interno del dark web.
Anzi, in generale non gliene frega nulla, vuole soltanto vedersi delle cose normalissime ma senza che nessuno gli rompa le scatole. E tra l'altro però di questi onion service è stato fatto un utilizzo anche piuttosto creativo, per cui una parte di questo traffico non è nemmeno imputabile a siti veri e propri. C'è un gruppo che è la Terbium Labs, che non so chi siano per la verità, che ha fatto una ricerca per cercare di quantificare quanti siti in onion service esistono, però scrivendo a siti utili. Non so bene come abbiano fatto questa distinzione, ma insomma avranno utilizzato una qualche logica per definire quando un sito è utile e quando è diverso da un altro, quanti contenuti esistono, e l'hanno quantificato in 7000 siti, quindi qualcosa che è veramente un'unghia del web.
Cioè, se lo confrontiamo con quei numeri ormai del web, 7000 siti non è assolutamente trascurabile. Sta nel
per non parlare di quanti di questi siti potrebbe essere che magari non li va a vedere mai nessuno, perché questo anche esiste ed è possibile. Se il tuo sito è molto nascosto e magari è anche molto poco interessante, è capace che non lo va a vedere proprio nessuno.
Quel caso è very very dark web,
sì.
Nessuno vede dov'è.
Ma ci sono anche degli altri casi di questo non serve, se sono fatto un uso piuttosto, come dicevo prima, creativo, per cui esistono una serie di siti che non sono siti veri e propri, sono siti che sono stati fatti in realtà per non dire a nessuno che esistono, ma tu ci poggi dei file, poi dai il link ad un amico e quella persona da lì si scarica delle cose. Questo tu non lo puoi chiamare un sito, in realtà questa assomiglia più a un invio di materiale, semplicemente che la tecnica è diversa, ma è del tutto analogo a che io ti invio delle cose per email, se non che l'email anonima è più complicata da fare, invece questo è facile da fare.
Eppure questa cosa viene contata come se fosse un sito.
Questa cosa viene contata come se fosse un sito e anche come parte di quel gigabit di traffico famoso, quindi probabilmente di quel 3%, la parte sensata che veramente assomiglia a dei siti è ancora meno. Comunque è meno, ma vale la pena di esplorarla. Questo era soltanto per dire che Tor è utilizzato principalmente per chi vuole navigare senza troppi occhi indiscreti addosso, ed è il motivo per cui vi consigliamo di usarlo.
E per sventare le informazioni, diciamo, tendenziose di chi dice che appunto c'è questo enorme dark web pieno di persone pronte a vendere bambini, vendere droghe, pezzi di organi, eccetera eccetera, tutto rigorosamente da pagare in Bitcoin. Perché se i siti che effettivamente funzionano sono circa 7000, non è certo che ci potrà essere un mondo all'interno di questi 7000 siti.
Nel frattempo però sono 17 minuti che stavamo parlando, è gravissimo, abbiamo sforato il...
Ma siamo ancora in rodaggio, noi questa cosa dei 15 minuti l'abbiamo decisa da ora.
Ma poi qual è la tolleranza percentuale? Quando mi abbiamo detto 15 minuti, ok, però l'errore percentuale...
Vogliamo un calcolo preciso dell'errore, da chi vuole queste le trasmissioni con meno parole.
Va bene, e quindi passiamo ad un po' di musica, questo è Kento.
Quello che nasce illegale resta acceso e reggi il peso del bagaglio culturale. Mettici la faccia, sì. Il sangue su ogni traccia è la tua sola ricchezza e chi disprezza la minaccia. Serio in ciò che fai, don't believe the hype. Ricordati che un test è più importante di un freestyle. Studia parole nuove, porta il sole quando piove. Rispetta i vecchi rapper e poi mandali in pensione. Mantieni la tua dignità ma dai retta a una critica. Riconosci il vero e soprattutto chi lo imita. Contesta ogni elemento, sì. Compreso il rap di Kento. Vesti camo e resta calmo in questa giungla di cemento e non credere a polvere bianca e banconote. Ama la tua donna ma sposa queste note. Primo, ama la musica, secondo, ama la musica, terzo, tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo, ama la musica, secondo, ama la musica, terzo, tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, ma è un MP38. Ama la musica, secondo, ama te stesso, terzo, i primi due in equilibrio con tutto il resto. Rispetto per il prossimo ma tieni in alto il mento. Vivi come se fossimo in perenne allenamento. Impara dal passato, il parallelo non ha senso. L'evoluzione è sempre naturale con il tempo. Studia ciò che è stato e capirai il presente meglio. Se non elevi il tuo status non potrai chiudere il cerchio. Qua aspettano tutti il nuovo campione. Dimmi chi, quando e dove, dico chi, dice quando e come. C'è distinzione tra personaggi e persone. C'è chi taglia il traguardo e chi porta avanti il testimone. Tu cerca il tuo spazio, lo stile prima dello slang. Paga il tuo dazio, il sapere prima dello swag. Non cercare lo scasso ma la competizione. Un passo avanti l'altro, porta in alto il tuo nome. Primo, ama la musica, secondo, ama la musica, terzo, tieni a mente, non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo, ama la musica, secondo, ama la musica, terzo, tieni a mente, non si offende questa musica. questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, sognala di notte, metti amore e lotta in musica. E sì, nasce in America, ma non è dell'America. È ritmica meticcia di razzista, non la merita. Studia il Bronx ed Harlem, sì, e le Black Panthers, ma soprattutto il ruolo dei governi e delle banche. Se è vero che l'hip hop è un fenomeno globale, allora coi tuoi testi puoi far male al capitale. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere, prendilo sul serio anche se non dà da vivere. E do un consiglio per chi inizia oggi a scrivere, mantenerlo vero altrimenti non può vivere. L'ultimo consiglio che do a chi inizia a scrivere, testa indipendente perché resta a te decidere. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38. Primo ama la musica, secondo ama la musica, terzo tieni a mente non si offende questa musica. Questo non piace al prete, al governo e al poliziotto. Non è un MP3, è un MP38.
Le 10 e un minuto primo, ringraziamo chi ci chiama per salutarci allo 06 49 17 50, numero sempre aperto ai vostri interventi. E torniamo finalmente negli Stati Uniti. Non possiamo parlare dell'FBI, però che...
Abbiamo parlato di indie media, abbiamo parlato di censura, abbiamo parlato di censura di Stato.
Le cose.
A questo, cioè, sono gli argomenti. A questo punto, il prossimo argomento solito, parliamo un poco delle nostre care corporation, delle major del mondo informatico, della comunicazione, che ci tengono compagnia con tante novità.
In realtà, la prima è quella con la grande G.
La grande G, Google. Non potevamo esimerci dal parlare almeno un minimo di Google.
Potevamo.
Ma no, ormai non puoi più. Nel senso che ti capita sempre in mezzo ai piedi. Quindi, diciamo, facciamo una piccola notiziola, tanto per vedere com'è la forma mentis e la... il modo di lavorare di queste grandi aziende che dobbiamo tutti ringraziare per permetterci di cercare più agevolmente nel web, eccetera eccetera. Allora, Google, dovete sapere che, come tutte le grandi aziende americane, ha lo scopo prevalente di abbattere le tasse da pagare, fornisce finanziamenti a destra e a manca a svariate organizzazioni. Alcune di queste sono i famosi think tank, cioè quei gruppi di persone, accademici, esperti, eccetera, eccetera, che ci si riuniscono per, diciamo, fornire opinioni e disegnare, diciamo, come il mondo futuro diventerà e come quindi è meglio sia per le aziende che per i governi comportarsi per affrontare le sfide. Tutto molto carino, molto simpatico. Peccato che molto spesso se ne escono con idee veramente strampalate. Comunque, ce n'è una di queste di questi think tank che si chiama New America, che è pesantemente finanziata da Google. È tanto pesantemente finanziata che sostanzialmente ha una delle sale riunioni, credo, o degli anfiteatri che utilizza, dedicata all'amministratore delegato di Google, che è ancora in vita, quindi, che è una cosa molto simpatica.
Ma sì, alla fine, se uno ha una minima stima di sé, perché non dedicarsi delle cose?
Comunque,
gli americani comunque sono quelle persone che possono chiamare il figlio come se stessi.
Eh sì, con i numeri junior, senior, terzo, quarto, quinto.
Ma wow, mi piace più l'idea di chiamarlo come, proprio come se stesso. Mi sembra veramente una bella idea.
E certo. Comunque, questo think tank, che diciamo è orientato a come affrontare il mondo con lo sviluppo delle tecnologie, diciamo una cosa che tecnicamente è ufficialmente indipendente, quindi appunto Google lo finanzia ma non ci dovrebbe entrare niente, ultimamente ha avuto la spettacolare idea di criticare Google.
Che non si fa.
E che non si fa. Se io ti do i soldi, tu puoi fare, poi mi critichi.
Ma a parte che cosa hanno da ridire?
Ma non, sostanzialmente, siccome Google è stata un po' multata dalla Commissione Europea ultimamente per la sua abuso di posizione dominante, cioè miliardi e sette di euro di multa per la storia della comparazione online dei servizi di comparazione online dei prezzi che erano tutto fuorché neutrali. Praticamente questo think tank ha applaudito alla risoluzione della Commissione Europea. Questo non si fa se i soldi vengono da chi deve pagare questa multa mostruosa. Praticamente quello che è successo è che poco dopo uno dei il leader, diciamo, di uno dei settori di questa New America, un settore che si chiama Open Markets, è stato licenziato.
E vabbè, insomma, come dire,
diciamo che in realtà, oltre a licenziare lui, hanno direttamente chiuso lo settore open market, oltre a licenziare lui.
Insomma,
che
non perché
stranissima coincidenza.
Non perché naturalmente il fatto che quando ci sono i soldi le cose devono andare nel modo in cui sono state pensate, non è che ci può sorprendere, no? Chi caccia i soldi vuole vedersi compiaciuto. Se poi parliamo di una persona che ha dato il suo nome ad un posto, è evidente che gli piaccia essere compiaciuto e normalmente non essere toccato nei propri interessi.
Peccato che, appunto, secondo questi soldi sono soldi che Google, questi soldi dati a questi gruppi sono soldi che Google scarica dalle tasse, e che il gruppo in questione dovrebbe essere un gruppo neutrale per sua stessa ammissione. Di conseguenza,
perché chiaramente le fondazioni e i think tank sono una parte importante della politica soprattutto statunitense, ma poi in effetti mondiale, perché sono utili da molti punti di vista per chi le finanzia, sembrano dei modi con cui si danno soldi per delle ricerche su cause interessanti, quando non proprio filantropici, nel caso di altro tipo di fondazioni, non questa, ma poi in realtà sono un modo per mettere i propri soldi da una parte in cui non sono tassati, investirli in delle cose che ti risultano come sgravi, perché formalmente tu hai fatto della sostanzialmente beneficenza. Hai finanziato delle cose che sono esterne da te, hanno un comitato magari indipendente, almeno formalmente, cose così, e quindi tu te li togli dalle tasse. Sono un modo in cui le corporation mantengono il proprio potere dal piano culturale al piano economico tutto insieme.
Anche perché molto spesso questi think tank, quando non fossero realmente indipendenti, sarebbero degli ottimi sistemi per fare lobby. E effettivamente molti di questi think tank sono lobby. Cioè sono negli Stati Uniti il lobbismo è molto diffuso, è quasi istituzionalizzato, e di conseguenza questi think tank spesso fanno pressione sui governi, sul Parlamento, per un'agenda. Questa agenda che in genere è quella dei loro finanziatori. In questo caso quello che è successo è che questo think tank ha detto qualcosa che al finanziatore non stava bene, e anche se Google nega, molto probabilmente, sicuramente ha fatto pressioni per eliminare chi era critico nei suoi confronti. Ora, questa cosa fa rileggere in una differente chiave quando si sentono sugli articoli, nei giornali spesso, di queste corporation che fanno beneficenza, costruiscono reti di donazione, danno l'80% dei loro ricavi a
la
favore
Bill Gates Foundation,
di
per dirne una.
Una Bill Gates, ma non solo quella, non solo, certo. Ma tutte le grandi aziende ce l'hanno, tutte le grandi corporation americane ce l'hanno questa cosa. Ora bisogna ricordarsi che in realtà quello che ci sta dietro è un comportamento di questo tipo. Questa cosa, tra l'altro, ricorda una vecchia cosa che era sempre stata fatta da Google sei anni fa, che era quella del che era stata riportata all'epoca. Cioè Google all'epoca, attorno al 2011 mi pare, 2010-2011, stava proponendo il suo Google Plus, il rimpiazzo di Facebook, che poi non è che abbia funzionato granché.
No, per nulla direi.
Come sapete, spesso nei giornali, nei siti c'è il tastino mi piace di Facebook. Google stava cercando di convincere tutti che bisognava aggiungere il pulsantino +1 per Google Plus.
E tra l'altro questa in qualche modo, come dire, Facebook è arrivato un po' dopo a dire che si poteva mettere mi piace su un contenuto generico. All'inizio il mi piace tu lo potevi mettere su un commento, su un post in bacheca, su una foto, ma non potevi mettere mi piace ad un articolo su internet che non c'entrava niente. In Google, in Google Plus intendo, questa cosa era invece molto esplicita, cioè tu potevi mettere più uno su qualsiasi link esistesse, a prescindere in effetti anche dalla volontà di chi ospitava il sito. Tu puoi mettere più uno anche al sito di La Nuda Rossa, anche se noi non abbiamo il coso di Google Plus, mentre Facebook non funziona così. Tu puoi mettere mi piace solamente se quella pagina accetta i mi piace, si organizza per farlo. Quello che cambia però è se un sito vuole anche proprio concedere lo spazio per incoraggiare gli utenti a mettere il più uno. Cioè tu puoi in teoria, ma naturalmente se il bottone lo metti in bella evidenza è tutta un'altra cosa. E Google ci teneva quindi che questo avvenisse per non sfigurare.
E certo, la questione è che ci teneva talmente tanto da sostanzialmente informare i suoi clienti che nel caso che loro non avessero voluto mettere questo tasto più uno, ci sarebbero, avrebbe potuto esserci dei diciamo una diminuzione nel ranking nelle ricerche su Google.
Ora, e questa cosa per un'azienda è un fatto importantissimo. Certo. Cioè, le aziende darebbero un rene e un bambino pieno di droga per stare un posto più in alto sulle ricerche su Google.
Figurati se un'azienda importante finisce alla seconda pagina, sei morto, non è finita. Ora, la questione è che i due argomenti non c'entrano niente. Cioè, se Google fa un prodotto che Google Plus, poi fa il motore di ricerca, tu non puoi dire che se tu non mi supporti il prodotto 1, io ti faccio risultare male nel prodotto 2. Questo è il classico abuso di posizione dominante, che per cui
da manuale.
Da manuale. Ora, la prima volta, la seconda volta, la multa con la cosa europea, evidentemente Google ce l'ha come abitudine questa cosa, cioè è, come dire, una strategia, non è un caso. E questa cosa, diciamo, è per invitarvi a valutare quando leggete bontà messe in giro dalle grandi corporation, a valutarle con spirito critico, perché dietro spesso si nasconde un sistema, una strategia di mercato di questo tipo.
E passiamo invece ad un'altra delle grandi corporation, un po' meno grande. Ma comunque, non so, più grande, meno grande, vabbè, passiamo ad un'altra.
Credo che sia meno grande, però...
In termini di fatturato, sicuramente.
Fatturato sicuramente, in termini di ricchezza del suo proprietario, no, è più grande.
E parliamo di Facebook e dei suoi moltissimi utenti, perché Facebook ha circa 2 miliardi di utenti, in crescita, anche se sarebbe molto difficile poi definire che cosa vuol dire esattamente in crescita per un social network. Però quando uno non può, o comunque non cresce abbastanza, perché si sa che è uno degli imperativi del neoliberismo, il mondo sarà pure finito, ma la crescita non può essere limitata, la crescita deve essere illimitata.
Quindi quando ti approcci alla fine della dimensione che stai osservando, devi inventartene una nuova.
Sì, oppure puoi anche forzare la crescita nella dimensione in cui già ti trovi. Nel caso specifico è vero che noi abbiamo solo 2 miliardi o poco più di persone registrate sul nostro sito, ma noi potremmo però anche valutare di conoscere anche quelle che non sono registrate sul nostro sito, ma che chissà potrebbero diventarlo.
E certo, perché una volta che noi abbiamo informazioni su 2 miliardi di persone, in realtà non è che ne rimangano così tante altre, diciamo che ce ne sarebbero un altro 2,5 volte da recuperare. E che ci vuole, perché questi 2 miliardi di persone ne conosceranno qualcun altro. Allora, praticamente quello che Facebook ha dichiarato, Facebook nella persona di del suo capo delle partnership di innovazione strategica, bla bla, diciamo un titolo abbastanza altisonante. Comunque questa tizia ha dichiarato che grazie a un accordo con la gran parte dei fornitori di informazione via satellite, Facebook ora è in grado di mappare l'intera popolazione terrestre. Cioè, tutti gli abitanti della Terra tramite Facebook, i link, diciamo la rete di conoscenza che si era su Facebook, la rete estesa anche a persone che non sono su Facebook, ma che sono ricostruibili a partire dalle persone che ci sono, unite con le informazioni satellitari, è possibile sostanzialmente tracciare ogni persona sul pianeta con un'incertezza di circa 5 metri. Ora, questa cosa ovviamente nessuno si sogna di andare a controllare se è vera oppure no, nel senso che hanno dichiarato, potrebbe anche,
per loro,
anche
tra l'altro.
Buon per loro, potrebbe anche essere una grande cavolata e magari loro non ci riescono, perché dire che una cosa è possibile non è...
Sì, anche perché la cosa stanno facendo, come dire, intuitivamente torna per un posto in cui Facebook è usato con grande intensità. Cioè, ad esempio, no? Io non ho Facebook, ma so che tantissimi dei miei amici, parenti, conoscenti lo hanno e che quindi in qualche modo posso essere indotto da una foto una volta, una frase un'altra, cose così. Però ci sono interi paesi in cui l'uso di Facebook è molto basso. Lì veramente non ho idea di come pensano di fare questo, questo fenomeno, ma vabbè.
Ma infatti molto probabilmente questo è il classico la classica uscita effetto basata su dati puramente medi, in cui loro in realtà magari è vero che so in Belgio riescono a mappare tutti fino a un metro, ma è anche vero che in Namibia magari in realtà non sanno niente, soltanto che i namibiani sono pochi, allora chi se ne frega.
Comunque questo ve lo riportavo un po' per ricordarci di che cosa vuol dire quando la dimensione di qualcosa cresce. C'è la capacità da una parte di imporre le decisioni su cui poi, come uno fa i siti web in un caso, nell'altro c'è la capacità di inferire anche su dove non sei. Quando sei molto forte sei in grado di penetrare materialmente dove formalmente ancora non hai un aggancio formale.
Sì, e diamo anche questa cosa come warning a tutti quelli che dicono vabbè, ma tanto io uso Facebook, sono attento, non ci metto la mia data di nascita, non ci metto le foto del mio fratello minorenne, perché così loro non sapranno mai che queste informazioni. Attenti, perché gran parte delle informazioni, se uno non adotta una politica di reale riservatezza sui propri dati e perde il controllo di una buona quantità di questi dati, non è difficile inferire tutti quelli che mancano, soprattutto se si vive in un mondo in cui praticamente tutti usano una piattaforma come Facebook, e in cui se tu sei il buco in mezzo a una massa di persone che usano Facebook è facile ricostruire chi sei. Basta guardare attorno a cosa è il buco.
Il potere dell'inferenza è da non sottovalutare. Sono passati ben 16 minuti da quando abbiamo ripreso a parlare e noi ci teniamo a non esagerare, anche perché abbiamo esaurito gli argomenti per questa volta, e quindi vi diciamo che l'appuntamento non è per la prossima settimana, ma è tra due settimane, come del resto vi abbiamo abituato in questo anno, in questi due anni di grande pigrizia.
Anche
ma
se
stiamo valutando,
anche se stiamo valutando se quest'anno magari facciamo un grande cambiamento e cominciamo a trasmettere ogni settimana.
Sarebbe...
chissà se i nostri ascoltatori apprezzeranno o semplicemente ignoreranno questa variazione.
Comunque l'appuntamento per adesso è a domenica 17 settembre per la remissione delle dita nella presa, trasmissione che naturalmente troverete anche sul sito web della radio ondarossa.info. Vi do di nuovo i nostri contatti: le dita nella presa @ondarossa.info, ondarossa @ondarossa.info, 06 49 17 50 87.9 è la frequenza a cui abbiamo trasmesso in Roma e provincia, e cos'altro, e l'altro lato importante è ricordarvi che quella che avete ascoltato è una radio che vive solo grazie al vostro sostegno, quindi non dimenticate di sostenerla come e quanto potete, e per il resto ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa e poi con l'informazione durante tutta la giornata. Nel frattempo non mi resta che ascoltarvi buon ascolto, in particolare a chi si trova recluso, reclusi, a cui è dedicata anche la prossima canzone. Ciao. Sarò più bravo qua.
quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Soffitto e droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa, scuola di vita.